Allora, oggi è il giorno 14 maggio, rifacciamo un checkpoint sul corso. Le persone che sono qua sono persone che hanno attorno al 99%, 98-99% di chance di riuscire a fare in maniera positiva l'esame, ovvio, no? E quindi comunque siamo un checkpoint di un percorso che, diciamo, a metà strada, siamo circa a metà strada, e siamo a metà strada, e quindi secondo me è anche interessante che voi cominciate a capire un po' che cosa sta succedendo. Siamo a metà strada, quindi siamo, diciamo, più o meno nel punto di maggiore sforzo, diciamo, questo lo dovete capire, siamo vicini a cima Coppi, diciamo, sostanzialmente. Continuiamo a salire ancora e poi ci attestiamo in un lungo plateau, che è un plateau importante perché ovviamente è un altopiano di realizzazione, di lavoro, eccetera. Però, come dire, poi le parti concettuali, le parti di sfida, la parte di nascita del progetto le stiamo, diciamo, affrontando progressivamente anche in questa, diciamo, in quest'ultima fase. Quindi, diciamo, come dire, siamo più o meno nello strappo semifinale, diciamo così, d'accordo? Allora, che percorso abbiamo fatto? Tanto per ricordarlo e per, diciamo, rendersi conto più o meno di nuovo di quello che è stato fatto. Come sapete, noi ci muoviamo in questo scenario, no? Ci muoviamo nello scenario di Tevere Cavo. Abbiamo fatto questa lezione per inquadrarvi, anche se la lezione è fatta, diciamo, per darvi un po' di respiro su tutta questa operazione, per farvi conoscere quello che abbiamo fatto, per darvi l'accesso ai libri, per fare tutta una serie di operazioni che per noi è tutta propedeutica, ovviamente, e anche per darvi l'idea che noi in realtà questo processo è un processo che continua, perché poi continua nel quinto anno con un focus molto forte sull'information technology, e per qualcuno continua anche a livello, diciamo, anche successivo di tesi, e per qualcuno addirittura continua a livello di dottorato. Quindi, diciamo, si è in un sistema evolutivo, no, all'interno di questo corso. Però noi procediamo per moduli e quindi stiamo facendo un laboratorio, come tutti gli altri laboratori che fanno un progetto e fanno una cosa, eccetera. Quindi, diciamo, non è detto che nessun altro di questi stadi, diciamo, interessi alla maggior parte di voi. Abbiamo lavorato anche quest'anno, abbiamo deciso di lavorare nell'Ansa del Tevere, sostanzialmente nel villaggio olimpico, con alcune aree esterne, perché interessavano ad alcuni di voi e ci sono sembrate plausibili. Vi ricordate che abbiamo fatto un bel giro, siamo stati tutti insieme nell'area, abbiamo discusso sulle grandi linee di che cosa era questo, quali erano le problematiche fondamentali di quest'area. Non abbiamo mai fatto un ragionamento di darvi preconfezionati, diciamo, troppe informazioni. L'idea è sempre di darvi delle informazioni chiave e voi su quelle informazioni chiave lavorate cercando le informazioni che a voi servono. È un po' questa sempre, diciamo, il mio approccio. Anche perché poi le informazioni sono diverse a secondo di molte cose. Qui siamo entrati nel discorso del programma, abbiamo capito che cosa vuol dire oggi nella città contemporanea lavorare all'interno del concetto di mixité, che è proprio una struttura mentale che, come dire, è importante per noi, per il nostro corso e per tutto quanto. Quindi abbiamo lavorato, abbiamo fatto vedere degli esempi, abbiamo fatto capire queste cinque categorie, come queste cinque categorie entrano l'una con l'altra, e voi avete cominciato a trovare degli esempi che in qualche maniera vi interessavano, no? E che in qualche maniera vi aiutavano a direzionare questa ricerca e a poco a scrivere quello che doveva essere il vostro programma, no? Tutto è in progress. Ancora oggi il programma non è in alcuni casi fissato, è un processo di aggiustamento successivo, anche il programma da un certo punto di vista si muove insieme al progetto, come sapete, prende forma, no? In alcuni casi l'abbiamo variato, abbiamo capito che conveniva più fare una cosa piuttosto che un'altra, in altri casi la forza del cliente è diventata molto importante, ci ha fatto magari virare in una direzione che noi non pensavamo, eccetera, però sono tutti processi, come dire, è una forma di allenamento per noi, che è un allenamento che vi dovrebbe cominciare a spingere a come funzionano alcuni meccanismi del mondo reale, perché non è molto di... Beh, chiaro, noi siamo una simulazione didattica, però alcune componenti non sono così completamente diverse, no? Rosetta vi potrebbe raccontare come nascono realmente diversi progetti che lei ha fatto, i progetti che ha fatto prima, i progetti che sta facendo adesso, come tutto in realtà molto fluido, no? E soprattutto abbiamo cercato di spingervi in questa idea che l'architetto deve essere in questa fase storica molto proattivo, cioè deve essere un elemento chiave del gioco, delle parti, deve essere propositivo, deve anticipare i problemi e le soluzioni, deve essere un attore attivo in questo processo. E diciamo, quelli che avranno un pochettino più di chance di farlo, questo lavoro come progettista, saranno sicuramente quelli che hanno questa caratteristica, diciamo in linea di massima, se no saranno magari quegli altri che già hanno una condizione completamente strutturata per cui possono prendere, diciamo, da altre situazioni, ma lo sviluppo di quella caratteristica insieme ad altre però diventa importante. Poi abbiamo parlato di questo, che è un momento fondamentale del corso, di cui adesso ne riparliamo, per capire meglio che cosa. Abbiamo messo insieme due concetti, abbiamo messo insieme il concetto del bang, cioè il concetto che in qualche maniera un progetto deve avere, o è bene abbia, sicuramente una meta di qualità, diciamo, no? Abbastanza preziosa da in qualche maniera conservare e coltivare. Noi abbiamo chiamato questo concetto il bang, spesso appartiene a un discorso di tipo spaziale, essendo l'architettura sostanzialmente un'articolazione di spazi, ma a volte può anche essere qualcosa di un poco vicino, non necessariamente un'organizzazione di spazi, ma ci possono essere dei processi formativi, no? Ricordo per esempio spesso Anselmi, no? Che quando descriveva Fiumicino lo descriveva come un foglio piegato, no? Come un foglio piegato che si articolava come un zigzag che si articolava nello spazio, come un foglio piegato, no? È come se fosse un origami. Diciamo, quindi in quel caso non è esattamente lo spazio, è il principio, diciamo, no? Un principio che tu poi leggi nella tua, diciamo, realizzazione, e in qualche maniera lo persegui sempre, perché ci sono alcune scelte che sono compatibili, alcune scelte che te lo distruggono, questa idea, no? Quindi questo noi abbiamo inserito all'interno, diciamo, di questa parola bang, che è una parola gergale. È una parola gergale che vuol dire che noi siamo all'interno di questo contesto più o meno, no? Capiamo che cosa intendiamo dire. Viene uno da fuori e dice: scemi, di che parlano? In realtà è normale che in certi ambienti di lavoro tu sviluppi un atteggiamento, delle parole gergali, è normalissimo, perché servono, sono proprio quelle parole per cui il gruppo riesce a lavorare in un determinato modo, no? Però sono parole tutte che sono state, questa è la mia idea, hanno avuto, come dire, 4 ore di spiegazione, no? Del perché noi diciamo bang. Dopodiché, noi ci capiamo, ma se uno viene da fuori non capisce niente sostanzialmente, perché non ha neanche la parola gergale. Siccome ne spiegheremo altre oggi, credo che sia utile che voi capiate queste cose. E poi l'altro aspetto assolutamente fondamentale della faccenda è la questione della scacchiera, altra parola gergale. E che cosa intendevamo dire con tutta questa esperienza della scacchiera? Intendevamo dire che cominciare ad approcciare un sistema che è un sistema A di compatibilità, cioè voi avete scelto diciamo, dei punti di riferimento che sono compatibili e interessanti per voi, giusto? B, ne avete compreso, come dire, lo spessore, diciamo, culturale, operativo e storico di queste cose, ecco perché le avete scelte attraverso il libro, non è che le avete scelte nell'album delle figurine Panini, poi magari l'avete fatto pure qualcuno, però l'idea è che non è che la scelta avviene nell'album delle figurine Panini, no? La scelta avviene all'interno di un, diciamo, di un percorso storico, di un libro abbastanza denso, per cui quando uno ha scelto Hadid, come dire, non è esattamente soltanto una figurina, è una personalità che, di cui noi ci auguriamo che voi le cose che noi vi diamo le usiate, no? Quindi, diciamo, il libro Architettura e Modernità è un libro quadro, ecco perché è un libro che vi accompagnerà anche in seguito, è un libro che viene letto nel corso di 5, che viene letto nel dottorato, eh? Quindi, diciamo, è uno strumento, come dire, una specie di bussola, no? Nelle nostre intenzioni. Vi servirà ripetutamente, vi potrà essere molto utile ripetutamente a cicli successivi. Quindi l'avete scelto all'interno di questa cosa, dopodiché avete fatto questo che apparentemente è un esercizio puramente astratto, in realtà, siccome voi la vostra scelta è una scelta mirata, in qualche maniera mirata, deve essere, cioè è bene che sia propedeutica ad altre, non è che non sta là. Dopodiché che cosa abbiamo fatto? Dopodiché siamo entrati dentro il concetto di contesto, aprendo questa parola non soltanto nel significato di contesto in quanto fatto ambiente e quindi fatto puramente morfologico, ma come una parola anch'essa densa, chiave, che comprende sia il contesto sociale, sia il contesto storico da un certo punto di vista, sia il contesto fisico ambientale, sia di fatto anche un contesto climatico, no? Cioè la parola contesto diventa la parola contenitore di tante cose. Se ci si muove in questa idea, diventa propedeutica. Se invece non ci si muove in questa idea, diventa in realtà frustrante. Nel senso che è l'architetto che deve rendersi conto, diciamo, di questa complessità in cui la parola contesto c'entra, perché se voi pensate al contesto unicamente dal punto di vista fisico, per dire, quindi morfologie, giaciture, cose eccetera, e poi vi scontrate con una realtà sociale economica che non gliene frega proprio niente di questa cosa, voi avete un'astrazione del contesto, ma il contesto è fatto di tutte queste cose insieme. È come dire, io ho il mio sogno di fare una determinata cosa, perché dal punto di vista della morfologia urbana, della cosa, c'è, ma tutti gli altri aspetti, diciamo, sociali, storici, non me la possono, come dire, accogliere, il che non vuol dire che io devo avere un atteggiamento mimetico, ma io devo capire che mi muovo in una rete che è fatta di tante cose, e il contesto non è soltanto il contesto fisico, ma è anche queste altre cose. Per questa ragione, su questa lezione, noi vi abbiamo aperto su un altro fronte, che è il fronte della partnership al progetto. Diciamo, almeno un fronte ve l'abbiamo aperto forte, cioè nel senso che cerchiamo di capire come si crea un dialogo con almeno altri elementi fondamentali del gioco del progetto, e cioè quello che può essere, come dire, un referente, che può essere un cliente. Ora, questa è una cosa che, siccome il progetto continua e noi ogni volta dobbiamo aprire nuove scatole, non è che a distanza di 3 settimane noi possiamo fare il check come va la vita di Matteo Tranfia rispetto al proprio cliente. Che cosa intendiamo dire? Intendiamo dire che noi abbiamo seminato una cosa che è importante, abbiamo dato tutti gli strumenti affinché questa si succeda. In alcuni casi, quando il rapporto col cliente è un rapporto, è una vera e propria esplosione, diciamo, no? In alcuni casi, quando questo non è avvenuto, è in realtà c'è un po' un impoverimento dell'esperienza, no? Però a questo punto quello che c'è, non so come dire, no? Non è che noi possiamo continuare. Vi raccomandiamo chi ha diciamo, esperienze positive in qualche maniera di condividerle, quantomeno di raccontarle, e chi invece ha esperienze negative cercare di parlare con chi ha un'esperienza positiva, perché è una cosa importante, che dà una certa ricchezza al progetto, anche se nessuno ovviamente vi taglierà la testa perché non avete un cliente buono, mi spiego? Però è un plus che chi ce l'ha lo fa, capito? Allora, siccome noi abbiamo qualche caso di cliente molto buono, pure troppo, senza che vediamo io, mi potete raccontare qualcuno molto rapidamente chi ci ha avuto una buona esperienza di cliente? Può alzare la mano? Un'esperienza, dice così, io vi vedo, un'esperienza positiva di cliente. Ecco, laggiù ce n'è. Allora, per esempio, tu hai col sistema dei cavalli, vero? Racconta 2-30 secondi.
Io quali funzioni la signora, diciamo, vedeva bene nel contesto, e quindi più o meno fortunatamente erano quelle che bene o male
pensavi anche tu
avevano già individuato, quindi una area di ristorante, una, diciamo,
certo,
utilizzazione degli spazi sportivi della società, e poi abbiamo anche parlato, diciamo, delle nuove tecnologie, e pensando appunto di sfruttare, siccome loro avevano un problema sulla rete maglia,
per dire,
esatto, pensando di sfruttarla per la produzione di biogas, logicamente integrata a altre tecnologie che sono sia attive che passive nel campo, diciamo, del radiamento fotovoltaico. Però più che altro da questo è emerso anche che...
Come l'hai trovata lei? Lei è proprio la cliente del luogo?
Lei è una
delle proprietarie delle cose, quindi nel tuo caso, diciamo... Vabbè, anche quello, metterci la faccia, tra virgolette, è sempre la tecnica. A questo punto capite che cosa succede? Cioè, succede che lui, da un certo punto di vista, ha un livello di concretezza su quel progetto molto forte. È chiaro che a questo punto lui per certe cose le riverifica con noi, perché i due mondi si devono incrociare, no? Il mondo della sua attività universitaria si deve in qualche maniera, deve essere quindi compatibile con tutto quello che noi facciamo, ma dall'altra parte ci sono delle cose che, capite che cosa succede? Succede che dopo un po' sta persona, da un certo punto di vista si trova gratis un giovane architetto che gli fa un'ipotesi, d'accordo? Diciamo la sostanza, no? E però anche allo stesso tempo, siccome voi da qualche parte dovete cominciare, da qualche parte dovete investire, non è del tutto, diciamo, impossibile pensare che domani un piccolo appartamentino, una cosa della stalla, cioè non è che a te te faranno fare a te la cosa, cioè, perché tutto funziona a triangolo, capito? Non dovete pensare mai in maniera lineare, cioè non è in maniera lineare la cosa, però in maniera, diciamo, a rete qualcosa può succedere, cioè non, mi spiego, è molto difficile che domani che voglia fare quel lavoro si chiamerà a te, magari metterà a te insieme con l'architetto senior, nelle ipotesi migliori, però potrebbe darsi che magari domani c'è da fare una cosa di design per la cosa, c'è da fare un piccolo progetto, si ricorda di Alessandro, è così il processo, diciamo, no? Raccontiamo qualche altra storia positiva, laggiù ce n'era qualcuno che aveva alzato la mano laggiù, ecco, raccontaci tu. Non ti vedo bene, mi dici il tuo nome?
Nicola Pennacchiotti.
Pennacchiotti, sì, adesso ti vedo. Dimmi, Pennacchiotti.
Io sto facendo un progetto, diciamo, la carta Virtus per la società Sbarracanestro di Serie A.
Ah, bene.
Sono andato a parlare con il general manager della Virtus, Nicola Alberani, e insomma parlando mi ha spiegato un po' quali sono più che altro gli uffici fondamentali per la gestione della società sportiva e anche gli uffici che non sono fondamentali, però insomma sarebbe utile, che adesso attualmente non hanno.
Certo.
E poi mi ha un po' cambiato il progetto.
Naturale.
Perché inizialmente avevo pensato solamente alla prima squadra. Invece
certo, loro hanno tutto un mondo.
Un po' più per giovanili, per esempio la parte di living, può essere utilizzata.
Importantissima.
Dai giovani, dai ragazzi che vengono a giocare a Roma, che magari sono fuori Roma. E
Come no? Io la conosco bene questa cosa perché la Stella Azzurra, conosco la Stella Azzurra, so la loro cosa, la loro storia, e appunto c'è tutta una parte di living, perché sono i ragazzi che magari vengono dalla Calabria, stanno qua, vanno a scuola da un'altra parte, eccetera. Quindi tu non hai contattato quel contatto che ti ho dato io, sei andato...
No, no.
E quindi sei andato direttamente lì, no problem, ottimo. Una qualche altra storia positiva da questa parte, ce n'era qualcuno che ha alzato la mano? Ecco, dici? Come è avvenuto il tuo contatto? Il tuo contatto con il cliente, attraverso quale processo è avvenuto? Sì? Hai telefonato? Capito? Perché poi tutto ti va al sistema? Perché il blog diventa essenziale nella cosa, cioè tu dimostri che comunque lavori sulle cose, quindi quello è soltanto un link in realtà, ma è una cosa che cambia. Tu avevi fatto i vivai, no? Come andava col cliente con i vivai?
Sì, allora
tu sei, ricordami?
Prima
sei.
Sono giovani,
l'amico
cuoco sta sotto i 30 30 anni, l'altro ne ha 27, quindi sono nel pieno della passione, certo, dell'arte comunque, e quindi certo non hanno disponibilità economica, però sono, diciamo, molto fomentati.
No, perché anche capire come ragionano, che fanno gli architetti non è così scontato, no? Perché se tu pensi a loro che fanno gli architetti, loro pensano che tu fai i rigori, non c'è, che parla l'architetto, perché a poco l'architetto è una... è una persona che scrive le risorse diverse, questo è il concetto, no? Che fa un discorso listico, è tutto listico il concetto. È proprio che a noi non vanno bene le categorie classiche di tipo, diciamo, scientifico meccanico, perché lui fa un processo listico, perché insieme cose molto diverse tra loro per creare le sinergie. Quindi anche gli altri devono capire che cosa tu fai, no? Quindi diciamo un cuoco, dici guarda, magari tu individua qualcuno che ci può dare un mutuo, individuiamo una cosa di ricerca, io faccio il progetto, tu fai il cuoco, mettiamo insieme, capito? Anche il problema dei soldi, che apparentemente sembra un ostacolo insormontabile, in realtà ci sono delle fonti di finanziamento, cioè una cosa finanziaria su un'idea di base, che è un'idea imprenditoriale, un'idea di progetto spaziale architettonico è un'altra cosa, è, diciamo, muovere in maniera singola. Qui ci avremo delle cose che potevamo raccontare, abbiamo già raccontato questo tavolo.
Ma è lei, ma...
Ecco, sì.
Quando c'è questa lotta di fondi, io... Allora, io ho contattato anche delle società, diciamo, non profit, che danno fondi per i progetti non interessanti. E una è Giovani Agenti Italiani, un'altra è Sostenibilità per Azioni, e altrimenti un buon incontro, anzi ci sono raggiungimenti in nazionale, ma magari dovremmo collaborare se il progetto non si poteva fare.
Brava se te la dici questa cosa. Come si chiamano queste cose?
Sostenibilità per Azioni, che ha la sede a Torino, e Gai, Giovani Agenti Italiani. Inoltre io come programma avevo ripreso quello di Favara, sulla Quark, sì. E ho contattato loro e ho anche loro come clienti.
Certo.
E inoltre una cosa curiosa è che loro già seguivano il mio blog, vedendo, cioè avendo fatto riferimento a loro, si chiedevano che cos'era, quindi
nah. Quindi loro mi hanno invitato prima che si contattassero, questa è una bella Libia.
Infatti ci chiedavamo ieri, perché io non so fare, non avevo lasciato trovando, non rispondevo.
Questo è fantastico.
Quindi
abbiamo dato il modo di anchierare sul loro progetto. Poi anche negozi che legano arte e tecnologia, che legano arte. Cioè, capito? Io quando al primo giorno vi dico insegna a fare blog, voi non è che non è che pure il blog, capito perché? Perché poi tutte le cose vanno a rete e si incrementano uno con l'altro. Se tu hai il pezzo di DNA giusto, quello cresce bene, ma se c'è il pezzo di DNA sbagliato, quello si porta a fondo. E questo è il ragionamento. Ma che qualcuno volevo dire?
Allora, io sono nell'area del maneggio e faccio un progetto relativo ai cavalli, sono impostato sullo stile americano. E i committenti.
Guarda la firma.
All'inizio l'avevo trovato solo uno, poi parlando nella fiera, e loro sono quelli che mi hanno guidato tantissimo all'inizio, perché mi hanno dato dimensioni, spazio, tutto quello che serviva. Però che poi ci sono un po' allargati, perché adesso ci chiedono.
Se non c'è, allora, Poi il piano lo dovete gestire voi. Poi anche la cosa interessante è alcuni compromessi di cui adesso parliamo dal punto di vista funzionale, formale, spaziale, perché è chiaro che diciamo uno che vuole fare il cliente, poi su alcune cose. Cioè, la cosa della butterfly, quella era un fantastico esempio, no? Magari è una bella idea, no? E magari nel progetto che sta proprio bene, in una cosa non sai bene che facci, mettiamoci questa butterfly, ci tiene così tanto, ti dà un'idea. Oppure magari tu c'hai tutta un'altra idea che poi non sta butterfly, allora dato che lui non è poi il tuo cliente proprio vero, devi un po' ragionare, capito? Su se cosa conviene, non conviene, se fa, non si fa. Va bene, allora, questi sono alcuni esempi, vedete quanto può essere importante, magari parlate con loro, con quelli che hanno gli esempi di maggiore successo per aiutarvi a sbloccare una cosa, perché questa in realtà va in parallelo, no? Può andare in parallelo questa cosa. Adesso in realtà con questo esercizio, come vedrete, il cliente rientra un po' in gioco, gli facciamo fare una verifica sostanzialmente. Va bene, allora, siamo arrivati qua. Abbiamo fatto, quindi abbiamo riaperto questa cosa, poi abbiamo fatto questa, diciamo, questa immersion, chiamiamola così, abbiamo fatto un'immersion in un mondo che in qualche maniera, un mondo della convergenza, chiamiamolo così, no? Un mondo in cui noi non possiamo pensare che le risorse sono infinite, siamo di fronte a un mondo di continua espansione di uso delle risorse, diciamo, perché questo modello ormai è diventato un modello che non è più sostenibile, no, è un modello che non è più sostenibile, che forse è la cosa più giusta per dire questa parola sostenibilità, è il modello che non è più sostenibile dal punto di vista della fase storica in cui siamo, no? Non ci siamo espansi talmente tanto che non è più sostenibile come modello. Si capisce abbastanza facilmente che se continuiamo ad avere un modello di pura espansione non possiamo andare molto lontano, no? Quindi dobbiamo fare una serie di ragionamenti che a questa idea della pura espansione ci muovano su un'idea invece di convergenza, di loop, di riuso, di ciclo. Diventano tutte parole un pochettino diverse, diciamo, su cui dobbiamo cominciare a lavorare con i limiti che ovviamente abbiamo, perché diciamo, non è che abbiamo cominciato dal momento zero a pensare in questi termini. Come dire, già la vostra generazione è molto più vicina o comunque per varie ragioni a queste tematiche, e le precedenti lo erano molto meno, eccetera. Quindi è una marcia, come dire, di avvicinamento. E quindi voi avete avuto parecchie componenti, no? Perché avete avuto una lezione dal punto di vista dell'ambito, diciamo, degli impianti, della tecnologia, dell'uso attento dei fatti climatici e di come dal punto di vista dell'impostazione dell'edificio fare alcune scelte iniziali sbagliate diventano, diciamo, cariche di conseguenze, no? Quindi, come dire, avendo utilizzato un po' il programmino Ecotech, l'avete, diciamo, capito, ma da questo a far progetto ce ne corre, non so come dire, il progetto è un gioco concertato delle cose, no? Ecco perché ho fatto qualche urlaccio, cioè nel senso che voi mettete una cosa, questa cosa un attimo è tagliata per farci entrare il sole, voi pensate che avete fatto il progetto, no, e magari mi metto a disegnarlo. Il processo è molto più complesso e chiaramente è sempre un dare e avere tra varie caratteristiche, però toppare dall'inizio delle scelte, voglio dire, è sbagliato, no? Eccetto che ci siano delle ragioni così forti e così necessarie che ci obbligano, diciamo, a ragionare in un determinato modo, e quindi dobbiamo magari avere dei sistemi, diciamo, di tipo attivo in qualche maniera per risolvere delle problematiche, d'accordo? Questo è un po', Gaetano l'ha fatto, poi l'abbiamo fatto sia io sia Rosetta, in particolare con questa lezione sull'architetto artista Unterwasser. Dopodiché avete fatto dei fatti specifici, cioè avete provato ad adoperare questo programmino, avete provato a fare delle simulazioni e soprattutto avete cominciato a ipotizzare, no? Abbiamo fatto delle domande e voi avete ipotizzato bene come funziona il ciclo, il loop del mio edificio, che sistemi attivi possiamo avere, che sistemi passivi possiamo avere. Tutte queste cose sono abbastanza importanti. Perché adesso che cosa avviene? Adesso noi siamo in un momento importante del corso, in poche parole, dobbiamo cominciare a fare le piante dell'edificio, se dobbiamo metterla molto facile, in realtà dobbiamo cominciare a capire come questo edificio dovrà funzionare dal punto di vista dell'organizzazione distributiva e spaziale, dobbiamo capire come famo questo edificio, d'accordo? Non possiamo continuare a rimandarlo dopo, questo è il momento in cui questa cosa la dobbiamo affrontare. Quindi la lezione che si chiama La conquista del centro del sistema distributivo vi crea i presupposti e le conoscenze, diciamo, di base, o vi rinfresca le conoscenze che già avevate, ovviamente, dalla lezione al quarto anno, su come affrontare questo sistema, diciamo, questa esigenza. Allora, io direi che non lo so, vogliamo fare in questo caso viceversa, cioè che prima sapete quello che Rosetta dice assolutamente di no. Allora lo facciamo dopo. Se pensano soltanto a quello che devono fare, non pensano, d'accordo, abbiamo comunque diciamo come al solito, quella parte, diciamo, concettuale è una parte che è propedeutica a poi le cose che voi dovete fare, diciamo, no? Siccome abbiamo avuto un veto, noi procediamo direttamente con la parte concettuale, alla fine spieghiamo la parte istruttiva, va bene? Va bene o non va bene? È così, è così. Ok, allora, ok, allora cominciamo da un tentativo che è molto importante che voi facciate di pensare e di visualizzare quelle che sono le funzioni, o meglio le attività del vostro edificio, cercando di fare, come dire, uno spelling out, cioè il mio edificio è un centro ippico, Pava, centro ippico, giro pagina, me vado a comprare un panino, no? Invece il mio edificio è un centro ippico che è composto di, che ne so, zona di equitazione, living, uffici direzionali, zona del magari di esposizioni di cultura, cioè, lo apro, no? Dopodiché lo apro ancora, faccio uno sforzo per aprirlo ancora. In questo caso voi non avete, la differenza fondamentale qual è? Che normalmente, a volte capita che uno ha già tutta la, diciamo, la descrizione funzionale. Nel nostro caso, in realtà, siamo noi stessi, dato che ognuno ha un progetto diverso, e che dato che questo progetto nasce insieme in parte al cliente o da solo, ma comunque non cambia, siamo noi che dobbiamo, diciamo, raffigurare queste funzioni, d'accordo? E fare un'apertura di queste funzioni, cioè nel senso che devo essere un po' analitico, ci devo pensare un po', mi spiego? E il fatto di averci pensato entro tot o entro tot crea delle conseguenze. Che ha delle conseguenze non da poco. Immagino quando noi stavamo facendo il progetto della galleria, noi avevamo pensato a certe cose, certe altre in realtà non ci si era pensato. Poi la cosa si è presa, si è realizzata, si è fatta, e diciamo certe cose dice sì, però forse no, si poteva pensare in maniera più articolata qual era la vita di questa galleria, cos'altro poteva succedere. In realtà poi sono piccole scelte, no? Lì in realtà si è fatto un lavoro fino a un certo punto, anche perché non si sapeva, non si pensava che cosa sarebbe potuto, come si sarebbe potuta evolvere, eccetera, eccetera. Questo è un classico esempio, no? In un caso in cui, diciamo, l'architetto è anche, come dire, proprio cliente, no? Quindi, diciamo, lo sforzo del ragionamento e della storia, come dire, dell'edificio e il tentativo di aprirne parecchio le funzioni è una cosa molto importante, ed è un esercizio molto importante, ed è un esercizio che è sempre il solito: le cose le devi immaginare prima, se no poi è troppo tardi. Questa è la prassi fondamentale di qualunque processo creativo: la devi immaginare prima, devi fare uno sforzo di immaginazione da un certo punto di vista, che è un'immaginazione razionale, no? Non è, diciamo, un trip onirico, no? Ma è uno sforzo di immaginazione creativa che va fatto. Quindi vi dovete mettere lì e immaginare il funzionamento di questo edificio, aprendolo e ipotizzando molto grosso modo quali sono le metrature più o meno utili o necessarie, no? Avere un'idea delle metrature sembra uno scherzo, ma è abbastanza importante in realtà, no? Per fare queste cose, io questi alloggi, io ho bisogno di una foresteria, no? La foresteria sono quante persone possono volere loro che vengono da fuori? Magari sono 15, no? Che ne so, faccio un'ipotesi all'interno di questa cosa. È un numero plausibile? Quindi voglio dire, cioè è difficile dare meno di 20 quadri a persona in qualunque tipo di struttura tu puoi fare. Quindi già sai che hai grosso modo una quantità che è attorno ai 200 metri quadrati minimo che tu devi dare a una cosa del genere. Sono tutti conti della serva, no? Come dire, sono conti facili, devono essere conti della serva. Però, capito, il conto della serva è importante, grosso modo hai un'idea di queste cose. Quindi tutte queste cose entrano in quello che chiameremo diagramma blocchi, che è una cosa che voi farete. Se voi andate a vedere i blog degli anni scorsi, troverete i diagrammi a blocchi di tutte le cose, perché è un momento molto importante in cui cominciamo noi a razionalizzare. Perché si chiama diagramma blocchi? In realtà è una parola molto vecchia, diagramma blocchi, sarebbe il caso di trovarne una nuova, no? Forse flusso funzionale potrebbe essere più adatta, oppure ne troviamo, possiamo trovarne una migliore, no? Se facciamo un brainstorming la troviamo. Però diciamo tradizionalmente si chiama diagramma blocchi. Perché si chiama diagramma blocchi? Perché, gli architetti della generazione funzionalista, no? Cosa facevano? Facevano esattamente queste cose così. Vedete, lui dice: io ho bisogno di una kitchen e di un dining. Grosso modo, il dining 40x40, so 40 feet, siamo in inglese, non so 40 metri, so 40 feet, quindi lui a occhio e croce dice 12x12, no? 12x12, quindi grosso modo 150, la cucina grosso modo 150. Quindi lui cosa fa? Vedete cosa? Gli dà più o meno un quadrato di quelle dimensioni, no? Per avere una visualizzazione della cosa. Dopodiché che cosa fa? Vedete, questi sono vari altri spazi accessori che lui dice: allora la cucina ha bisogno di questo e quest'altro. Cioè questa è la maniera, diciamo, classica, schematica, in cui gli architetti di una generazione funzionalista approcciavano il progetto, cioè l'approcciavano in qualche maniera Ecco perché si chiama diagramma a blocchi, come se fosse un in-out in qualche maniera, no? Appartenente a un mondo, come dire, quasi di produzione industriale, non so come dire. Ecco perché la terminologia anche è questa terminologia un po' datata, no? Diagramma a blocchi, i flow. Immaginate che io come posso, diciamo, organizzare una catena di montaggio attraverso questo sistema, no? È molto naturale, no? Perché appunto, per questo si chiama anche diagramma a blocchi, perché è un'idea che tu procedi da un punto all'altro. Quindi, diciamo, per quel tipo di mentalità, come dire, a volte questo tipo di diagrammi si traducevano poi in edifici veri e propri. Cioè, come dire, si concretizzavano quasi, perché siccome il ragionamento era un ragionamento squisitamente funzionale, non è che pensavo in termini di scacchiera di paesaggio, di forma, cosa, ragionavo in termini funzionali, no? Quindi questi erano, diciamo, molto spesso tradotti quasi linearmente in edifici, mentre invece per noi ovviamente non è così. Però ragionare in questo... sì.
No, però c'è nel senso... Cioè, questi diagrammi, no? Sì. Che possono essere visti dal passato, no? Come
sì.
Però in realtà, appunto... Cioè, sono la base pure del processo tutto informatico, perché alla fine pure la...
Anche quello è un flow, anche quello non a caso si diagrammizzano in flow. Ecco perché probabilmente la parola flusso è la parola più si adatta. Sì, è verissimo. Poi anche quando tu fai delle logiche di programmazione spesso fai, diciamo, razionalizzazioni di questo tipo, però non a caso uno degli elementi fondamentali quando fai quelle cose sono, diciamo, dei loop, di come funzionano delle cose, ci sono dei sottomoduli dentro che ti danno degli output, diciamo, è comunque una modellazione a rete, no? In cui ci sono gli elementi, comunque, diciamo. Quindi non c'è questa, diciamo, totale lontananza. Diciamo, è un modo, ecco, la cosa importante è un modo per cominciare a ragionare e ad aprire la questione del progetto. E se tu non lo fai tu, non te lo fa nessuno, perché non è che noi ci abbiamo a un certo punto da arrivare al libro che dice tu che devi fare. Lo sai te quello che devi fare. Tu poi hai un dialogo con noi, ma in realtà tu sei più esperto di noi sul programma. Cioè, Rosetta Angelini sul coso del cavallo ti può dire delle cose del buon senso, ma diciamo ne sai, cioè, molte volte più te, più di lei, più di me, più di chiunque, se siete dentro la cosa, perché voi siete dentro, ognuno di voi è dentro un programma specifico. Quindi, come dire, le nostre cose sono cose di buon senso, ma non è che siamo i depositari del programma, non siamo i depositari del programma, il programma lo state facendo voi, quindi questa parte del ragionare sul programma è molto importante. Quindi quali sono, diciamo, il processo che io consiglio? Innanzitutto immaginarlo, quindi vuol dire scriverlo, è come se fosse un tema, cioè te siedi e lo ripensi questa cosa, lo descrivi. Questa descrizione, siccome noi ragioniamo... Anch'io sono fatto così. Queste cose sono tutte cose che ti servono non soltanto a far prodotto, ma siccome poi tutto ricade nel blog, poi non si sa come lo vai a utilizzare, magari lo vai a utilizzare col cliente, andare nella tavola finale, ci sarà, capito? Poi ogni cosa viene utilizzata, quindi non pensare di stare a sprecare tempo. Però scrivere in questa fase è l'unico sistema che ti forza in qualche maniera a pensare a questa cosa, no? Cioè rispondere alla domanda come funziona il mondo funzionale del mio edificio, cioè un'ora e mezza per spiegarlo, no? Cioè questo è il tempo, non è che ci voglia di più, ma non ci vuole neanche di meno, cioè tu te lo devi vedere e lo devi fare. Se lo fai hai un grande vantaggio, se non lo fai zoppichi, fine, tutto là, non è che succede che qualcuno ti spara, però questo è, diciamo, il processo. Una volta fatto questo che tu l'hai immaginato, ovviamente tu già lo sai di cosa parli, però una cosa è forzarti a fare questa cosa, una cosa è. Dopodiché, dopo che tu l'hai fatto, fai uno spelling out delle funzioni e la differenza che c'è tra fare un soggetto e fare una sceneggiatura è lo stesso concetto, no? Se voi vedete un film, no? Il film si basa su un'idea diciamo, iniziale, una specie di intuizione iniziale. Dopodiché c'è il soggetto, cioè, allora, cos'è la storia? Come funziona? Io col soggetto posso andare a chiedere dei finanziamenti, delle cose, fare delle ipotesi. Dopodiché faccio la sceneggiatura è diversa dal soggetto. Cioè vuol dire scena per scena che cosa accade, no? È una cosa diversa, quindi noi non facciamo esattamente una sceneggiatura, ma lo apriamo abbastanza, sappiamo grosso modo quali sono le cose. Quando, e poi facciamo un tentativo di graficizzarlo con un sistema a blocchi. Questo, diciamo, io lo vorrei lasciare molto aperto alla vostra creatività, questo, no? Questo è il sistema classico. Possiamo avere dei sistemi, come dire, più moderni, più espressivi, che facciano lo stesso discorso in una maniera, diciamo, no? Non come lo facevano negli anni 20 e 30, ma magari, che ne so, lo trovate voi in una maniera. Però qual è il discorso fondamentale? Che in qualche maniera io devo avere una idea delle dimensioni, anche se molto di larga idea, e poi devo avere un'altra idea fondamentale, che è quella che in inglese si chiama degli adjacencies. In italiano le possiamo chiamare le prossimità. Che cosa vuol dire? Che io devo grosso modo sapere cosa sta vicino a cosa. Questo è il discorso. Quando io lo graficizzo, in qualche maniera tendo a mettere adiacenti le cose che devono stare adiacenti. D'accordo? Quindi, in questo tipo di passo, io ho fatto questo tipo di diciamo di ragionamento. Quindi ecco qua, infatti l'avevo chiamato, già stavamo ragionando su questa cosa. Il primo principio chiave è il flusso processuale, chiamiamo ex funzionale delle attività, che non è direttamente tradotto in decisioni architettoniche, ovviamente, no? In questa fase è un ripensare un po' a queste cose e aprirti di più il programma, sostanzialmente. Questi sono una serie di pagine del libro che richiamano un poco questo mondo e come facevano, diciamo, gli antichi di questo secolo. Avevano, come dire, avevano degli approcci che in qualche maniera mettevano insieme il mondo delle funzioni con il mondo della geometria. Nel mettere insieme il mondo delle funzioni col mondo della geometria ricade in quella che si chiamava anche una volta caratteri distributivi e tipologici degli edifici, che non viene più data, non credo che esista neanche più la materia, ma era praticamente una maniera in cui, precapendo quali erano delle forme base e delle strutture, diciamo, distributive degli edifici, tu potevi, diciamo, all'interno di queste strutture base, diciamo, calarci, diciamo, delle funzioni, no? Se poi, questo dal punto di vista storico, quindi vi faccio un esempio, se voi vedete il Museo d'Arte Moderna, qua sotto, vedete, e lo vedete con gli occhi di chi conosce che cosa vuol dire un sistema distributivo, un sistema tipologico, quello lo individuate immediatamente come un sistema a corte, con più corti. Diciamo, un sistema geometrico a corti, con più corti, ha delle regole distributive abbastanza, diciamo, facili, no? Abbastanza facilmente determinate. Quello schema distributivo, diciamo, palazzone a corti, a più corti, come è quello, in realtà preconfigura una situazione che dal punto di vista distributivo e dal punto di vista tipologico è sostanzialmente preconfezionata, dentro la quale tu ci cali, diciamo, le specificità del museo. In realtà più o meno così funziona. Quindi, diciamo, il fatto di avere lo schema distributivo e tipologico, dopodiché tu cominci a guardare e vedi che lo schema distributivo e tipologico in fondo di quello non è così differente del palazzo del Vignola che sta là. anche Villa Giulia che sta lì, sostanzialmente è un sistema, diciamo, di costruito e giardini, sostanzialmente, no? Non così completamente diverso. Quindi, diciamo, questi concetti distributivi tipologici erano un enorme, come dire, aiuto, perché tu avevi dei sistemi praticamente preconfezionati all'interno della quale tu calavi le funzioni. In realtà si parlava di ragionamenti molto primitivi dal punto di vista delle funzioni e quindi di strutture che sostanzialmente ingabbiavano anche una ottimizzazione funzionale, no? Perché è chiaro che se tu cali in degli schemi prefatti, diciamo, delle funzioni, tu le, in qualche maniera le imbrigli dentro, no? Ecco perché in tutta la logica del funzionalismo, invece, diciamo, non c'è questa idea che c'è lo schema tipologico precedente, è quasi il diagramma a blocchi che si realizza da un certo punto di vista attraverso questo approccio, ottimizzando le funzioni, perché tu le vedi dal punto di vista dell'ottimizzazione funzionale e non ti preoccupi che aderiscano o meno a un modello tipologico distributivo già creato, tu vai e te lo crei, diciamo, direttamente. Come dire, all'interno di questa, diciamo, oscillazione è interessante come alcuni architetti, e qui sono citati nel libro, in qualche maniera si muovano, ma questa è una cosa che è interessante dal punto di vista della cultura del progetto, in questo caso, non è che è direttamente operativa per voi, però queste immagini sono messe per farvi capire queste cose. Per esempio, Lucan che si muove in un mondo che è molto interessante, diciamo, adesso facciamo di cose di cultura, non è che mi interessa direttamente, però non si sa mai, no? E che cosa fa Lucan? Lucan è bizzarrissimo, perché da un certo punto di vista lui ha da una parte un'educazione bosar, no? Quindi un'educazione che è organizzata per schemi tipologici, per formalizzazioni sostanzialmente simmetriche, eccetera. Dall'altra c'è tutta un'esperienza di architetto funzionalista, in realtà, perché negli anni 40 lui, diciamo, diventa un architetto funzionalista. Fatela firmare. E quando lui fa questo schema, no? Tutto penseresti, è certo che sei un architetto bosar, perché un architetto esattamente come fa un architetto funzionalista qualunque, in realtà è uno schema di cose. Dopodiché lui fa una vita, io questo progetto l'ho studiato come un pazzo, il progetto delle case per studenti Bryn Mawr. Lui parte da questo, giustamente fa questo schema. Se voi andate a vedere tutta l'avventura del progetto, lui fa progetto A, progetto B, progetto C, progetto D, tutte in evoluzione di questo qua, cioè lui parte qualcosa del genere, a poco invece ha una serie di intuizioni per trasformare questa cosa e i 10 progetti che lui ha fatto in maniera intermedia progressivamente in questo schema, che è uno schema, come dire, che tu pensi che nasca da un discorso direttamente tipologico, invece no, lui inventa una tipologia, cioè non c'è sta cosa. Lui che fa qua? Fa una cosa pazzesca. Facendo questo percorso, lui in realtà inventa uno schema in cui lo spazio centrale è lo spazio collettivo, vedete? Cioè quello che dovevano essere queste cose. In realtà questo spazio centrale collettivo in qualche maniera lo geometrizza all'interno, vedete, lo mette all'interno, perché lui c'ha quell'immaginario di cui già avevamo parlato in un'altra occasione, del castello medievale, eccetera, eccetera, ve lo ricordate questo ragionamento? Per cui lo mette all'interno, poi fa quest'altro salto pazzesco, che gli mette tutta a corona il sistema di servizi, vedete, stanno a corona, e come lo racchiude? Dopodiché queste tre li mette in collegamento l'uno con l'altro lungo la diagonale, e come entrata uscita crea questo, e attorno a questo mette le stanze, e le stanze non hanno comunicazione col sistema, non hanno comunicazione visiva, che è fondamentale. Tu non vuoi vedere la ragazza in bigodini che va al bagno mentre sotto stai celebrando il modello, il diciamo la collettività dell'istituzione dolmica, no? Che lui c'ha in testa, capito? Quindi ecco perché anche sono completamente chiusi l'uno con l'altro. Quindi in realtà, alla fine di questo estenuante processo, lui, alla fine di tutto questo, inventa una tipologia sostanzialmente. Non è che lui cala la funzione dentro lo schema a bicorse, cioè lui inventa la tipologia. Vabbè, comunque, entrando nel meglio. Dopodiché, quindi, questa, in fondo, è la realizzazione. Immaginate che noi ci avevamo Kant in classe, d'accordo? Noi ci avevamo Kant in classe. Lui ha fatto tutta la cosa del castello medievale, cioè non aveva la più pallida idea di che cosa fare, no? C'aveva, però voleva fare sta cosa, sostanzialmente. Ha fatto tutte queste cose, ha incontrato il cliente, ha fatto la cosa, eccetera, eccetera. Ha fatto il suo diagramma a blocchi, ma dal diagramma a blocchi a fare la distribuzione ci ha messo 6 mesi. Noi ci avevamo qualche, massimo una settimana, 10 giorni. Però non è che andiamo a segnare una pagina della storia dell'architettura. Noi ci basta, come dire, fare il meglio che possiamo fare in questa occasione. Kant è tutto, diciamo, è molto interessante da questo punto di vista. Come al solito, a me del fatto formale in quanto tale, del fatto di linguaggio in quanto tale, non mi importa quasi nulla. A me mi importa di innescarvi dei processi, quindi vi parlo contemporaneamente di un architetto che può sembrare, come dire, simmetrico e classicheggiante come Kant, e invece un altro che sembra fuori di testa, sembra matto completo, tipo Unterwasser. No? Chi è il professore che mi parla contemporaneamente di Kant e di Unterwasser? E perché? Perché i nodi per noi non si giocano sul piano linguistico, si giocano nelle sostanze, capito? E le sostanze prescindono dal fatto linguistico. Anzi, il fatto linguistico, da un certo punto di vista, è una cosa che ti può mettere fuori strada, perché tu vai in aderenza a delle cose molto, molto superficiali, in realtà, no? A me un Unterwasser ne può pure, diciamo, far venire in colpa allo stomaco, perché non mi piacciono quelle cupole, non so che dirti, ma buttare un Unterwasser perché non mi piacciono le cupole, hai fatto una cosa molto grave, non so come dire. E al contrario, siccome non ti piace una certa impostazione, diciamo, rigida, simmetrica, butti cani. È il contrario, capito? Che è veramente un processo di, come dire, sedimentazione, non è che avviene in un secondo, però il fatto che voi abbiate gli strumenti, è tutta lì la chiave, queste cose in fondo sono anche riversate nei libri, ecco perché è così fondamentale per noi che abbiate, diciamo, gli strumenti. Guardate questa pianta qua, che robetta che era, questa è una pianta pazzesca, questa è una pianta pazzesca. Qua siamo in Alvaralto, d'accordo? Immaginate di nuovo Alvaralto che, diciamo, fa questo diagramma a blocchi, probabilmente l'ha fatto, no? Questo è un dormitorio per gli studenti, d'accordo? Quindi, come dire, è una parte, non è un progetto di mixité, come la definiamo noi oggi, no? Perché lì la funzione driving force è quella, ci sono dei servizi accessori, non so come dire, no? C'è la mensa, c'è una cosa, però non è concepito come un progetto di mixité, no? Noi quando facciamo il living, è un living profondamente integrato in un progetto di mixité, no? Invece questo è un progetto di dormitorio con alcune funzioni, è un concetto diverso. Ma comunque, guardate dal punto di vista distributivo che cosa fa? Fa una cosa molto interessante, cioè immaginatelo che noi lo vediamo, diciamo, dunque, come potrei fare io a fare una cosa rapida? Cioè, perché non avendo lavagna, stavo cercando di pensare come potevo farvi uno schemino rapido. Forse questa è qua la cosa migliore. Vediamo un po' se entro dentro questo. Ok. Ok. Facciamo una cosa rapida, d'accordo? Allora, lui che fa? Lui c'ha da una parte una serie, diciamo, di stanze, d'accordo? diciamo, immaginiamo che io mi faccio il diagramma a blocchi delle stanze. Poi c'ho una serie di altri ambienti. Facciamo che le stanze sono queste. Allora, facciamo un altro blocco. Prendiamo un altro, questo carino non mi interessa. Facciamo un blocco così, ecco. Ok. Poi diciamo che lui c'ha una serie di altri ambienti, facciamo un altro colore, facciamolo così, che sono, e lui dice va bene, allora poi ho bisogno di una serie di spazi accessori, diciamo che sono dei servizi comuni. Poi in realtà a me farebbe comodo avere un'altra serie di ambienti che sono ambienti intermedi, diciamo, queste sono le stanze, queste sono le cose comuni, poi io voglio avere o devo avere per il mio programma anche un'altra serie di spazi che devono essere, diciamo, degli spazi semicomuni, chiamiamoli così, no? Che appartengono a una diciamo sistema intermedio, d'accordo? Pensiamo a qualcosa del genere. Quindi abbiamo fatto il mio diagramma a blocchi, abbiamo più o meno queste qua sono le superfici, la parte maggiore è data dalla stanza, la parte, diciamo c'è una quantità di spazi intermedi, no, dal punto di vista della socialità o di altre cose, e poi c'è questo. E poi dice... Però io c'ho un'altra cosa che è molto importante. Il mio incubo è la Fiera di Roma. Cioè il mio incubo è la Fiera di Roma. Cioè il mio vero incubo è questa profonda stupidità di pensare che lo spazio di distribuzione non sia spazio di architettura, che è una delle più grandi idiozie che io posso pensare, no? Cioè mi creo immediatamente una situazione asistemica, me la creo subito, quello è un pezzo di DNA, che se tu lo vedi così non lo recupererai mai, perché è un pezzo di DNA sbagliato. Allora lui che dice, ah, lo sai che ti dico? Fammi un attimo, fammelo mettere sta questione, no? Fammi mettere, dunque questo qua è l'azzurro, no? Fammi un attimo mettere sta questione, tanto perché così in qualche maniera mi ricordo che c'è sta cosa, fammo così, va, tanto me lo diagrammatizzo. Guarda, io ho una superficie che non è una superficie proprio trascurabile per far funzionare sta cosa, cioè mi prende il 20% di roba. Cioè, mi prende una bella robetta la distribuzione, d'accordo? Queste sono in superficie le cose, diciamo, grosso modo, no? Grosso modo queste sono le aree, quindi in percentuale anche dove vanno i cose, dove vanno le cose, d'accordo? Immagino che chiaramente, diciamo, probabilmente, ecco, se lo vedo, se me lo vado a diagrammizzare, no, che ne so, farò qualcosa del genere, o magari posso pensare che, no, le relazioni possono essere qualcosa del genere, non so se questa la riesco a girare. Ok, forse c'è un modo, non mi ricordo come si faccia. Vabbè, mi ricordo. Vabbè. No. Cioè, non mi sembrava che fosse un angle, ma non importa, immaginate che questa sia girata. Vabbè, ho fatto il mio diagramma a blocchi, ci ho messo un attimo, in realtà non ho scritto il tema, non ho fatto niente, però è questo. A partire da questo io ho, diciamo, una idea. L'idea è questa. E se io di questo spazio faccio effettivamente il centro della mia operazione, per cui invece di essere la stanza ripetuta, in realtà per la vita di questi studenti io penso che sia proprio il connettivo la chiave, è il valore che io do a questo connettivo la chiave. Quindi vedete, sembra stupido, ma il fatto che io le ho segnate queste quantità, come dire, mi comincia a far pensare delle cose, mi comincia a pensare e dico, guarda un po', probabilmente se io gioco dando valore e significato al connettivo, io riesco a fare un'operazione che è ricca dal punto di vista sia spaziale sia funzionale. Diciamo che questi studenti non vivono come in un motel, stanza magari pure bella, corridoio, posto, ma diciamo hanno una serie di soglie intermedie. E non solo, ma forse queste cose che se io metto all'interno di un sistema seriale e poi a un certo punto metto una sala comune, quella sala comune non ci va nessuno che principio, di default. Ciascuno sa, invece se io le articolo in maniera eccolo qua, allora, e dopodiché tutto mi diventa una cosa più fluida. Ecco, quindi lui cosa fa? Lui gioca sul connettivo, eccolo qua. Allora, se io mi prendo questo qua e gli metto sopra i colori, no? Le prendo questo qua e gli posso mettere sopra i colori della cosa, potrei veramente facilmente capire come funziona. Lui che cosa ha fatto, no? Come ci riusciamo? Come posso fare? Posso fare così, che questo qui lo rendo trasparente. Gli devo fare un opaco, gli faccio un bel opaco, ok, faccio così. Si vede ancora poco, facciamo un po' meno, ok. Io sono il maestro di, cioè praticamente, ok, fluttuante, non mi deve modificare la posizione. Allora, questo azzurro che noi dicevamo è la stanza comune, eccole qua una. La vedete? Eccole qua un'altra, d'accordo? Se noi vediamo questa zona dei servizi comuni, no? Si intravede, no? Se vediamo questa soglia dei servizi intermedi, eccoli qua. Adesso facciamo un solito discorso. Ok. Eccolo qua. Eccone uno. Eccone un altro. D'accordo? Se vediamo il verde, vabbè, il verde, il basandir, no? Facciamo la stessa cosa. Ovviamente il verde, ok, facciamo uno più piccolo, eccolo qua, no? Siamo qua, siamo anche qua, questa è la cosa abbastanza bellina. In alcuni casi mi è venuta questa grande idea, eccoli qua, adesso io questo non lo riesco a ruotare, però insomma... Non è questo. Tu dici potresti fare un poligono, perché non fai un poligono e ti fai meno fatica di tutta la cosa? Facciamo un poligono. Questa è una Bézier, facciamola con la Bézier. Ok. No, perché lei non è... Vabbè, ci vuole un attimo di pazienza, però ce la possiamo fare. Ok, posizionamento dell'oggetto... sì, ma vado con questo, non la finisco mai. Non voglio. Diventa troppo complicato, tanto avete capito completamente, assolutamente tutto. Ok, avete capito, insomma, non è che ve lo devo fare, avete capito. Eccoli qua tutti i verdi, giusto? Eccoli qua questi. Eccoli qua. E dopodiché questo... questo è questo qua, eccolo qua. Eccolo qua tutta quanta, diciamo tutto quanto questo sistema, diciamo, no? Questo va qua, probabilmente in vita vostra non avete mai visto uno schema più brutto in vita vostra, però allo stesso tempo non avete probabilmente mai capito altrettanto bene alcune cose, a dimostrazione che non è detto. Quindi vedete, eccolo qua tutto il marrone. Quindi questo marrone, questo spazio che in realtà è uno spazio diciamo, normalmente uno che fa il corridoio è in stanze, no? Andate a vedere, si dormitori per studenti, sono fatti così, dopodiché avresti voglia di ucciderti, no? In realtà, quando diventa così, ottieni 35 cose tutte contemporaneamente, perché lui in realtà fa questa operazione perché lui c'ha un bang in testa contemporaneamente, no? Lui è alto, lui è onda, si chiama onda lui. Quindi non è che fa questo soltanto per un ragionamento distributivo. Lui fa questo perché, diciamo, quello è il suo bang non è avere il prisma puro, come poteva avere un altro architetto, Mies van der Rohe, il suo bang è quello di avere l'onda, quindi è chiaro che le due cose coincidono, è chiaro che lui dà una interpretazione anche di questo luogo fisico, no? Dà un'interpretazione di questo luogo fisico, perché il luogo fisico è sul fiume, che è fondamentale questa caratteristica, cioè sta in un posto che, come dire, accoglie una idea, come dire, organica, in qualche maniera. E poi che cosa fa? E poi fa un ragionamento ovviamente di tipo sostanzialmente bioclimatico, cioè questo tipo di organizzazione, se questa qua fosse a nord secco sarebbe un bel disastro, lo capite? Cioè lo vedete com'è organizzata l'edificio? L'edificio ha una gran parte, diciamo, in cui tutti gli spazi si aprono, la maggior parte delle stanze si aprono da questa parte, giusto? Vedete com'è organizzato? Mentre da questa parte c'è lo spazio connettivo sostanzialmente. Quindi a occhio e croce, se ne è vista come questo orientamento, d'accordo? Magari non c'ha Ecotec, però non è che c'ha bisogno poi di averci questa Ecotec necessariamente per capire dove sta il sud e dove sta il nord, e che se io mi faccio la maggior parte delle stanze e me le metto a nord, mi sparo bocca. Cioè non è che ce devi avere poi chissà cosa, però se vuoi andare a vedere quanti, a noi per esempio queste quattro regole di base, mica se gli edifici ci capitavano bene o male, era per pura fortuna, cioè, anzi è un'altra la parola esatta, perché non è che, diciamo, queste regole del caso, non ci pensavi proprio, capito? Non ti erano state spiegate, cioè, in realtà sono quattro nozioni abbastanza semplici in fondo, no? Stai in un clima nordico, che vuoi fa? È chiaro che devi cercare di esporre verso sud, è quella più normale in questo tipo di cosa, mica che Modigliani che vuole la luce dal nord per cui si ghiaccia, allora va bene, ho capito, perché non vuole l'ombra, d'accordo, ma diciamo normalmente e non è così, ok? Quindi andiamo a verificare, questa dovrebbe avere un orientamento, sicuramente non deve essere nord, perché se è nord è un disastro, magari scopriamo che ha fatto nord e non so, però diciamo, in linea di massima ovviamente non è nord, no? Dopodiché ragionate su un'altra cosa, vedete lui che fa, siccome sia per fatti spaziali, guardate la genialità dell'architetto, sia per fatti spaziali, sia per fatti formali, lui deve aumentare queste stanze, c'ha un lotto, c'ha una cosa, c'è un certo numero, quando lui mette quelle esterne, guardate che caspita fa, cioè le cerca di mettere, vedete, in maniera che almeno becchino un po', vedi, eccole qua, queste altre sono probabilmente spazi accessori, quindi se voi ragionate dal punto di vista climatico, è chiaro che lui espone la maggior parte a sud. Queste qui che non so a sud le apre dall'altra parte il più possibile, in maniera da poter, diciamo, sia con l'orografia, cioè non con l'orografia, sia con la disposizione, sia con l'inclinazione tentare di dargli vantaggio. Da questa parte c'hai queste parti e dove è possibile tu crei un effetto che sembra una stupidaggine, ma molto importante, momenti che la luce sia passante dalle due parti. Nei limiti del possibile questo tende di avvenire, perché il fatto di avere la luce da due parti, anche negli spazi comuni, è molto importante. Cioè quindi c'è sempre un dare e avere, su tutte le cose, cioè uno spazio che gira così o che fa così, che magari può prendere da altre situazioni, è questo. Dopodiché, che fa? Dopodiché, come dire, l'edificio assume, questa è una genialata pazzesca, siccome queste cose tutte tonde ci fanno pure schifo, diciamo la verità, è facile fare torte invece degli edifici, quindi con le forme fluide bisogna stare, ma attenti, 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 perché veramente fa la torta, non ce ne vuole niente, d'accordo? E allora guardate che cosa bella che lui fa, da una parte c'è un effetto onda, no? Ed è eccola qua, no? Ma quest'onda è da una parte come trattenuta da quest'altra cosa che secondo me è molto bella, proprio come dinamica, perché questa cosa non è soltanto una linea, poi diventa realtà, no? La possiamo andare a vedere adesso, ci funziona niente, andiamo a fare un viaggetto, andiamo a vedere un momento, tanto per curiosità. E dall'altra fa quest'altra genialata pazzesca, cioè che fa? Fa una scorza più dura. La scorza più dura innanzitutto ha una ragione bioclimatica, perché ovviamente essendo a nord è bene che sia più compatta, no? Dall'altra si accoppia al discorso che, come dire, ci sono gli spazi più di servizio da quella parte, d'accordo? Più di circolazione. E poi fa questa cosa bellissima, bellissima proprio, che è questa. Cioè, che è questa? Che caspita fa? Martina, che è sta roba? Perché, diciamo, mi entusiasmo così tanto su questa idea? Dove sta Martina? Campoli? Campoli? Dove sta? Dove stai? Te vedo. Che è? Che è sta roba? Da che parte siamo? Dalla parte della stanza o dalla parte degli spazi comuni? No, siamo dalla parte delle stanze comuni, siamo da qua, infatti lo vedi che l'andamento come è tutto spezzato, sta, c'è l'albero, vedi, sta, quindi diciamo siamo in questo angolo, quindi siamo quasi sicuramente qua, questo è il punto. Che caspita è là, non so quelle cose, sono le scale, questa è la genialata, è come se fosse una nave in cui i vari deck, cioè i vari ponti, sono in contatto con dei sistemi di scale. Capisci che vuol dire questo? Vuol dire che tutti questi spazi, diciamo, della vita semi comune, sono fluidi uno con l'altro. Cioè, i ragazzi vanno da uno con l'altro. Io infatti mi ricordo quando ci sono andato, che probabilmente hanno fatto durante la notte in party, che ne so, ci vedevo qualcuno che dormiva in qualcuna di queste nicchie, cioè era un po' così, mi ricordo questa sensazione, no? Era come una specie di stanza comune, una specie di spazio comune, avvenivano qualcosa in questi spazi di cui tu non avevi esatta percezione, però sicuramente loro li vivevano, e questo mentre invece la norma è che questi sono spazi vandalizzati, ghettizzati, che non hanno alcun senso perché anche dal punto di vista progettuale non ce l'hanno, no? Quindi questa cosa qui che sembra una stupidaggine è invece la maniera in cui corrono delle scale da uno all'altro indipendentemente dal sistema, diciamo centrale, che adesso non so dove sia, eccetera. Quindi sono queste specie di scale che collegano i vari deck, e allo stesso tempo fa questa specie di doppia pelle, no? Ce la vogliamo andare a vedere? Dato che abbiamo la ricchezza di averci internet, come possiamo fare? È Cambridge, giusto? Google Map, vediamo se ci aiuta, se abbiamo una rete Google Map, giusto? Google Map, dobbiamo andare in Google Map, andiamo qua. Ok, e andiamo a Cambridge Regno Unito, Cambridge Massachusetts, eccolo qua, andiamo, ok, allora questo è il fiume, noi dobbiamo andare all'MIT Campus, ok, E se noi gli scriviamo MIT, Cambridge, Massachusetts, lo trova secondo voi? Oh, eccoci qua. Allora, questo è il campus, aiutatemi, questo è il campus, sta vicino al fiume, questo è il campus, sì, ma il campus è grande, devo capire dove sta, eccolo qua, quindi ce lo vediamo, è quasi come se ci fossimo, no? È quasi come se ci fossimo, eccolo qua, vedete come ci aveva azzeccato? Vedete, lui ha fatto la simulazione di Ecotec, vedete? Cioè, non ci voleva molto, però ci ha azzeccato, insomma, pensate che figura del cavolo avrei fatto se fosse il contrario, no? Vabbè. Cioè, vedete come tutta questa parte è ovviamente una parte in ombra, questa è molto a sud, ma diciamo, è ovvio che è molto a sud, no? Quindi nel caso specifico lui è stato fortunato, no? È stato fortunato perché ha un lotto in cui la vista del fiume e il sud coincide. Se avesse dovuto fare il progetto da quest'altra parte, c'era, come si dice in America, un trade-off, no? Un dare-avere. Che faccio? Come mi conviene? Che faccio? Come mi muovo? Come metto insieme la vista del fiume e l'esposizione? Metto le stanze? Non metto le stanze? Faccio uno schema così? Faccio un altro schema così? Magari lo organizzo a corte? Che ne so? Ce devo ragionare. Che volete, ragazzi? Ho capito, ma mica che sono pazzariello napoletano, qualcosa fate pure voi. Sapete quello che fate? Eccolo qua, adesso ci partirà. Eccolo qua. Allora, eccolo qua, vedi Rosetta, l'abbiamo beccato, Eccolo qua. E abbiamo subito dimostrato quello che ci intendevamo dimostrare, e cioè l'esposizione. E dicevamo che lo schema, è stato fortunato da un certo punto di vista, perché lui ha l'esposizione a sud per le stanze. Se fosse stato dall'altra parte del fiume, che cosa avrebbe dovuto fare? Non lo so, lo vogliamo vedere un pochettino? Ve va? Già che ci siamo. Allora, guardiamolo dal fiume, cioè vediamo la vista, classica, che è la vista delle cose. Siamo sul fiume, siamo là, siamo andati là, in gita scolastica. Dov'è? Me lo so perso? Sta ancora? Dove sta? Dunque, adesso sono entrato sono sul drive del fiume, quindi o sono andato troppo oltre, secondo me, perché non è laggiù, è più vicino al ponte lui. Dove è questo qua giù? Eccolo, è lui. Ok, dovrebbe essere qua, eccolo qua. Oh, andare ai posti veramente un po' di fatica si fa, non è che. Eccolo qua. È un sacco di stanze. cioè un vero, immaginate se tu non lo impostavi in questa maniera logica, che mamma Rossone ti poteva accadere. Guarda quanto è bella questa. Chiaramente parliamo di un'architettura degli anni 48, cioè non parlo di un'architettura di oggi, quindi diciamo alcuni elementi a noi appaiono datati, ma noi lo stiamo guardando, diciamo, a prescindere, no? Lo stiamo guardando per capirne alcune sostanze, no? Non per capirne alcune forme, d'accordo? Se noi andiamo dall'altra parte, vediamo un po' da qua, immagino, da qua, stiamo andando sul retro, andiamo qua, da qua andiamo un po', ecco, dovrebbe cominciare ad apparirci, ecco. È andato troppo? No, è andato troppo avanti, vuoi dire? Eccolo! No, perché ho una vaga memoria anche fisica, essendoci... Adesso sono andato troppo, forse non mi ci fanno andare, probabilmente non mi ci fanno andare, però è un peccato, eh? Dunque, vediamo un po'. Io faccio un altro click. Dovrei andare dentro questa strada io. Non mi ci fa andare. Eccolo qua. Lui. Vediamo un po'. Non mi ci fa andare dentro questa strada. Non la... comunque lo intravedete, no? Lo intravedete. E anche, come dire... da quest'altra parte è anche più moderno da un certo punto di vista, no? L'immagine, perché è un'immagine più a collage, un'immagine più, eccolo qua, più di così non lo posso vedere, perché evidentemente questa la considero una strada privata. Sì, certo, ti appaiono le foto, certo, vabbè, comunque questo è per darvi l'idea, no? Eccole qua, vedete queste cose, questo immaginario, eccetera. Vabbè. Poi se volete ci continuate ad andare a voi, adesso questo è un piccolo viaggetto, ok? Allora, andiamo ancora avanti, perché ne dobbiamo fare di strada, eh? Ok. Quindi questo abbiamo cercato di capire alcune cose, no? Abbiamo capito... il diagramma a blocchi, abbiamo detto come si fa questo diagramma a blocchi, come si fa questo flusso, come tutte le cose, se si fa è meglio, è importante, perché è il processo in cui andare. Ora c'è un principio che è un principio fondamentale nell'organizzazione, diciamo, dell'organizzazione degli spazi e delle funzioni. Questo principio fondamentale, teoricamente a voi lo dovreste avere incuneato dentro fin dagli anni iniziali dell'educazione dell'architettura, perché è uno di quei principi cardine che ti aiutano a dipanarti, se no non si sa dipanare proprio. Quindi non dico una cosa che voi avete incontrato adesso nel quarto anno, è una cosa che avete già incontrato. Allora, come dire, quando si guarda quella pianta di Cannes, o quando si guarda questa pianta, ci sono tutti questi ragionamenti, ma c'è un principio di chiave superiore che ci può aiutare a capire come una pianta si organizza, diciamo, no? Qual è questo principio di chiave superiore? Come si chiama? Simona Pompili. Dov'è Simona? Eccola. Sì, che ci aiuta a vedere queste cose, a capire queste cose. Cioè, diciamo, uno dei primi concetti organizzativi di una pianta, se parliamo in termini organizzativi, no? Che quindi possa essere un tipo di luce che io proietto questi problemi guardando queste due piante. Ci sono due termini che sono molto, diciamo, facili e ricorrenti, che si usano continuamente. Quali sono? Eh? Esattamente, d'altra parte non è che ci voleva sta gran pensata, perché bastava muoversi 30 secondi giù, diciamo al punto 2, non è una cosa così, diciamo, terrificantemente difficile, appare terrificantemente difficile, ma in realtà è molto semplice, no? Il problema fondamentale di come guardare queste cose, come cominciare a organizzare, è pensare alla differenza tra spazi serviti e spazi serventi, d'accordo? Ovviamente dire spazi serviti e dire spazi serventi vuol dire, come dire, proiettare sullo spazio una specie di logica che non è che sia, diciamo, assoluta e oggettiva, data proprio se in maniera, diciamo, automaticissima, c'è un margine di fluttuazione su che cosa noi possiamo chiamare servente e cosa noi possiamo chiamare servito, ma allo stesso tempo, come molte cose, comunque avere le categorie cambia completamente, perché una cosa è non averle e quindi per te è tutto un indistinto, un'altra cosa è pensare in termini che esistono degli spazi serventi e esistono degli spazi serviti. Cioè, ecco, arrivo subito, cioè ci sono, come dire, delle strutture che servono alla, come dire, all'espletarsi della ragione fondamentale. Diciamo, sono come se fossero dei supporti funzionali necessari affinché le funzioni primarie per cui una cosa è chiamata a esistere svolgono. Quindi, e siccome noi non parliamo in termini, per esempio, costruttivi, ma parliamo in termini funzionali, cioè, dal punto di vista costruttivo è abbastanza semplice pensare, no? Una dicotomia tra quello che è la struttura vera e propria e quella che è l'articolazione, diciamo, degli spazi. In termini funzionali, diciamo, non è così automatico, però allo stesso tempo è molto utile pensare che esistono degli spazi di natura servente, quindi sostanzialmente che servono ad esplicare le funzioni primarie. Ma cosa sono le funzioni primarie? Le funzioni secondarie può complicare un po' la vita, no? E soprattutto può complicare la vita se noi, in realtà, progettualmente, come abbiamo visto in questo caso specifico, diamo un valore, no? Anche progettuale agli spazi serventi. Qual è la domanda?
Cioè noi già noi definiamo, no? In spazi serventi e spazi serviti.
Sì.
Ma sarebbe possibile ibridare il servente col servito?
Certo che è possibile, come no? Assolutamente sì, e tutto quello che noi abbiamo visto qua, tutto questo discorso, diciamo sostanzialmente fa proprio questo, ibrida il servente col servito. Esattamente, certo che sì, però adesso, siccome uno magari non si ricorda niente di niente, capito, è dal primo anno che non si ricorda più sta parola, noi prima la ricostruiamo, diciamo, e poi andiamo avanti, però certo che sì. Ovviamente sì. Tornando a noi, quindi se noi guardiamo questa struttura dal punto di vista dello spazio servente e dello spazio servito, che è un altro ragionamento, torniamo a quello scena piantina. D'accordo? Allora, che cosa si può considerare in questa logica lo spazio servente e che cosa si può considerare lo spazio servito? Normalmente, se io facevo una piantina di base, diciamo, la norma qual è? La norma, facciamo una cosa classica di nuovo, no? Guardiamo questo dal punto di vista della logica servente-servito, d'accordo? Allora, immaginiamo che le stanze appartengono alla categoria dello spazio servito, cioè la funzione primaria, e invece prendiamo un'altra forma, prendiamo questa forma qua, la facciamo violetta scura, d'accordo? E se io ho, diciamo, un modo classico di ragionare, se io ho dei corridoi, no, che mi devono distribuire in queste stanze, io la posso vedere come uno spazio accessorio, diciamo, quindi è uno spazio servente, d'accordo? A questo punto uno, diciamo, tipicamente può pensare che anche gli elementi di distribuzione, non ho mai fatto questo giochetto così semplice, però in realtà funziona, no lo sai? In tanti anni non l'avevamo mai fatto, però forse è abbastanza divertente. No, perché è divertente la brutalità della tecnologia, no? Io sto usando i grafici dentro un word processor, cioè è una cosa folle, no? Però insomma è quello che mi veniva più facile, ma in realtà questo sto facendo, perché sono dentro un word processor, non sono dentro una cosa grafica, questa è una cosa bizzarra, comunque mi è venuto facile così. Allora, per esempio, io ho un pacchetto di elementi verticali, magari scale e ascensore, mi viene molto naturale pensarlo all'interno di un concetto serpente. Se voi vedete delle piante, se qualcuno di voi c'ha il libro e vedete per esempio il dormitorio di Le Corbusier, che lui ha fatto a Parigi nel 28, c'ha proprio esattamente questo schema, cioè, proprio, tale e quale, per dire che tutti quei ragionamenti che non ci sono, allora in questo caso è così. A questo punto ho visto che cosa? Ho visto una cosa è servente e una cosa è servito, d'accordo? Poi io progettualmente me lo realizzo tale e quale, come milioni di volte, oppure ibrido, come fa, diciamo, nel caso specifico Albaralto. Ma il concetto rimane, anche qua io lo vedo servente e servito, cioè io anche qua posso mettere la zona viola in questi spazi nelle scale e la zona verde nelle stanze, giusto? E la vedo servente servito, giusto? A un certo punto mi viene un'idea. L'idea è questa, ma questo discorso servente servito si applica soltanto a questa scala, la scala dell'edificio? Teoricamente è una cosa che può andare, siccome è un modo di guardare le cose, è una cosa che può funzionare sia alla scala più grande sia alla scala più piccola. Cioè, allo stesso identico modo, io posso entrare dentro la stanza e interrogarmi dentro la stanza, è tutto uguale? Oppure magari dentro la stanza c'è una zona che tipicamente sono le zone di deposito, no? Armadi, deposito, eccetera, che appartengono a una logica di servente. È una parte della stanza vera e propria che appartiene alla zona di servito. Quindi questa stessa categorizzazione la posso fare scendendo di scala. E farla mi aiuta tantissimo in realtà, perché mi aiuta soprattutto in momenti, diciamo, di ristrettezze, di spazio, eccetera, ragionare attraverso queste categorie mi aiuta molto. E il ragionamento lo posso fare anche a una scala più grande, lo posso fare a una scala, per esempio, di blocco, di isolato, o addirittura a una scala di quartiere e di coso, eccetera, 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 d'accordo? Quindi posso andare avanti, ciao Gaetano, posso andare avanti in varia maniera su tutta questa faccenda. Allora, io direi, quindi questo è l'inizio di che cosa è servente servito, di cui adesso parliamo ancora, poi abbiamo una terza cosa, eccetera, però siccome siamo arrivati alle 11, io direi facciamo un break, perché sennò poi vi siete saturati ed è inutile continuare. Quindi alle 11:20 ci vediamo, ok? Un break lunghetto, però per favore venite alle 11:20 senza che io vado a chiamarvi. No. In ogni caso, no, in ogni caso è indispensabile. Gaetano, caro Gaetano, come va?
Ho fatto tardi perché ho trovato casa alla casa.
Pure te?
Perché si è staccato
il tubo della lavatrice. Ieri mi ha raccontato, avvantaggiato di questa storia. Tu hai avvantaggiato quel ragazzo che ti parlava lì, mi ha parlato, abbiamo parlato mezz'ora, sì, quel ragazzo là, dell'allagamento di casa sua per il tubo della lavatrice, ma con una piccola variante, che lui gli ha distrutto tutti i computer, perché io ne ho la sua casa. Quindi lui ha perso il lavoro di testi.
No, a me non ha la casa di sua casa, però.
Ha perso il lavoro di testi, ha perso i computer, ha perso tutto. Dice, meno male che io stavo a lavorare, c'avevo le camere. Poi sai, tu hai visto lui come parla? Parla bizzarro. È un caro ragazzo, però... come dire...